Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Buona domenica e ben ritrovati a Chiesa in diretta.
Con voi questa mattina Corinne Zaug e Luisa Nitti.
Ogni anno prima di Pasqua gli organismi cristiani Pane per Tutti, Essere Solidali e Sacrificio Quaresimale promuovono una campagna ecumenica che pone al centro dell'attenzione un tema specifico legato all'ambito dello sviluppo.
La campagna ecumenica 2021 è intitolata Giustizia climatica adesso. A questo tema dedichiamo l'intera puntata di Chiesa in diretta, ascoltando diversi ospiti che metteranno in relazione il tema della salvaguardia del creato con la necessità di imprimere una svolta al modo in cui ci relazioniamo all'ambiente.
Il filo rosso della puntata è costituito dall'intervista che il collega Paolo Tognina ha realizzato con Miges Baumann dell'organismo Pane per Tutti.
Mentre la pandemia di coronavirus occupa quotidianamente le prime pagine, le chiese cristiane svizzere ripropongono la questione della salvaguardia del creato nella loro campagna ecumenica 2021 intitolata Giustizia climatica adesso. Ma che cosa si intende per giustizia climatica? Per mettere a fuoco questo concetto, ho incontrato a Berna Miges Baumann, esperto di questioni climatiche presso l'organismo protestante Pane per Tutti.
Das ist einmal ungerecht, dass eigentlich die Ärmsten am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben und am meisten.
Non è giusto che siano i poveri, i quali hanno contribuito solo in minima parte al surriscaldamento globale, a dover portare le conseguenze più gravi della crisi climatica. La maggior parte dei poveri vive nel sud del mondo, mentre noi, che siamo ricchi e viviamo nel nord del mondo, siamo quelli che hanno le maggiori responsabilità nell'attuale crisi. Spetta dunque a noi intraprendere i passi necessari anche per aiutare i più poveri. È questo il significato dell'espressione giustizia climatica. Un secondo aspetto concerne l'ingiustizia tra le generazioni. Sono gli anziani quelli che hanno contribuito in maggiore misura alla crisi climatica, ma sono i giovani a doverne subire le conseguenze.
Miges Baumann, che cosa possono fare le chiese per salvaguardare il creato? Ci sono passi concreti che si possono intraprendere? Ci può fare degli esempi?
Le chiese devono innanzitutto parlare di questo fenomeno e devono verificare se, ad esempio, i propri edifici siano davvero efficienti dal punto di vista energetico, se non sia possibile risparmiare energia, magari migliorando l'isolazione. Tutto questo per diminuire la produzione di CO2. Un secondo passo che le chiese possono compiere consiste nel sostenere, anche con mezzi finanziari, tutte quelle persone che soffrono a causa della crisi climatica.
Che cosa invece la campagna ecumenica propone in Ticino e per il Ticino durante questo tempo forte che ci conduce alla Pasqua? Lo abbiamo chiesto a Daria Lepori di Sacrificio Quaresimale.
Daria Lepori, iniziamo subito con le novità.
La proposta di partecipare venerdì 26 marzo ha una giornata di digiuno collettivo, nel senso che la persona che decide di partecipare quel giorno non mangerà e poi avrà la possibilità di collegarsi 5 volte tramite un collegamento Zoom per 5 spunti sul digiuno. È un webinar a cui si partecipa su iscrizione gratuita, ma le persone che si iscrivono riceveranno poi il link per collegarsi. E i 5 aspetti sono quelli spirituali, quelli corporali, quello biblico, quello interculturale e quello sociale del digiuno, con 5 relatrici e relatori.
E i relatori saranno Ernesto Borghi, Don Emanuele Di Marco, Massimo Salani e la stessa Daria Lepori. Per chi invece il digiuno è una pratica troppo, diciamo, radicale, ci sono le cene povere, anche queste leggermente rivedute a causa del Covid.
Abbiamo immaginato che magari qualche parrocchia volesse proporre comunque di preparare una minestra e magari offrirla come take away, come stanno facendo molti ristoranti, e quindi abbiamo proposto come materiale una ciotola in cartone che le parrocchie potevano ordinare e poi da utilizzare in questo senso.
E per quanto riguarda invece i vostri progetti internazionali?
Quest'anno si tratta di un progetto nelle Filippine, uno in Guatemala e il terzo in Madagascar. Sono tutte realtà che stanno vivendo grosse difficoltà coi mutamenti climatici e che grazie ai progetti queste popolazioni, che sono soprattutto formate da famiglie contadine, riescono a far fronte meglio alle conseguenze del mutamento climatico.
Progetti di cui si può leggere di più sul sito della campagna ecumenica e che si possono sostenere come di consueto anche attraverso la busta da riconsegnare già oggi durante le funzioni o se no la Domenica delle Palme.
E di progetti internazionali parla anche Miges Baumann al microfono di Paolo Tognina.
Pane per tutti, essere solidali e sacrificio quaresimale sono organismi delle chiese cristiane in Svizzera che intervengono anche nel sud del mondo. Il loro campo specifico di intervento è infatti legato alle politiche di sviluppo. Questo non significa tuttavia che essi siano attivi solo all'estero, ma è ben vero che molto del loro lavoro viene svolto nel sud del mondo. Ho chiesto a Miges Baumann, esperto di questioni climatiche presso Pane per Tutti e che ha una lunga esperienza sul campo, di dirci come intervengano gli organismi cristiani proprio nel settore del cambiamento del clima.
Già da parecchi anni abbiamo sviluppato un metodo che permette alle comunità locali di analizzare i pericoli e le minacce derivanti dalla crisi climatica. Il metodo è nato in collaborazione con i nostri partner, come l'aiuto umanitario delle chiese evangeliche in Svizzera o sacrificio quaresimale. E lo abbiamo adottato e insegnato in tutti i paesi in cui siamo attivi. Le persone imparano così a proteggersi dai fenomeni estremi. Analizziamo la situazione economica, la produzione agricola di un villaggio e individuiamo i fattori principali. Poi cerchiamo di capire come si sia sviluppata la situazione nel tempo. Molto presto constatiamo che le condizioni meteo sono diventate instabili, che il periodo della semina è incerto, che non si può più prevedere quando sarà il raccolto. A questo punto viene elaborata una strategia per difendersi dai cambiamenti e adattarsi alla nuova situazione. A volte cerchiamo, ad esempio, sementi migliori, più resistenti, che permettano alle comunità locali di fare fronte alla crisi.
Inevitabilmente occuparsi di questioni climatiche, di giustizia sociale, di difesa dei diritti delle popolazioni porta a confrontarsi con questioni politiche. Miges Baumann, anche la campagna ecumenica 2021 ha dei risvolti politici. In particolare sollecitate la Banca Nazionale Svizzera ad adottare delle misure volte a difendere il clima. Ci può dire di più su questo aspetto?
Wir sind ja als von Brot für alle her auch sehr stark mit politischen Kampagnen, mit Campaigning beschäftigt.
Noi di Pane per Tutti siamo politicamente attivi e promuoviamo campagne di informazione e sensibilizzazione. Per questo cerchiamo di individuare le potenzialità di cui la Svizzera dispone per incidere meno sul clima. Secondo noi, la piazza finanziaria elvetica può assumere un ruolo importante. Nella campagna attualmente in corso, invitiamo la Banca Nazionale Svizzera a disinvestire da tutte quelle imprese che lavorano nel settore petrolifero, del gas o del carbone e che danneggiano il clima. Noi chiediamo che la banca si liberi delle azioni di quelle imprese che da sole hanno un impatto in termini di emissioni di CO2 pari a quello dell'intera Svizzera.
Quando si parla di giustizia climatica emerge oggi un dato piuttosto chiaro. La maggior parte dei paesi che soffrono del riscaldamento globale sono quelli che vi hanno contribuito di meno. Infatti è nei paesi sviluppati che si investe di più in fonti energetiche non sostenibili e soprattutto si inquina con relativa impunità. Nell'ambito della loro campagna quaresimale, gli organismi cattolico e protestante, sacrificio quaresimale e pane per tutti hanno lanciato una petizione dal titolo «La Banca Nazionale Svizzera rinunci agli investimenti nelle energie fossili non rinnovabili». Per dare maggiore peso alla petizione e poter partecipare all'Assemblea Generale della BNS, Pane per Tutti, membro dell'Alleanza per il Clima, ha acquistato un'azione della banca. Ho incontrato a Berna il direttore della campagna Ivan Maiar.
Nous avions prévu une action percutante.
Avevamo previsto un'azione di forte impatto in occasione dell'assemblea degli azionisti della Banca Nazionale. Volevamo parlare ai presenti per informarli in merito alla nostra petizione e consegnare le migliaia di firme raccolte. Purtroppo l'assemblea generale è stata annullata a causa della pandemia di Covid. Dunque non potremo andare a parlare agli azionisti e dovremo limitarci ad inviare delle domande in forma scritta.
La seule chose qu'on pourra faire c'est d'envoyer des questions par écrit.
Ivan Maiar, qual è in poche parole lo scopo della petizione? Che cosa vorreste raggiungere?
Il contenuto della petizione è di domandare alla Banca Nazionale Suisse.
Lo scopo della petizione è quello di chiedere alla Banca Nazionale Svizzera di disinvestire dalle energie fossili, cioè dal petrolio, dal gas e dal carbone. Inoltre vorremmo sapere dalla BNS quando intende presentare un piano dettagliato di disinvestimento per vendere le azioni delle imprese che producono energia a partire da carburanti fossili.
Negli ultimi tempi la BNS ha tuttavia fatto alcuni passi, in particolare ritirando nel dicembre 2020 i suoi investimenti dalle miniere di carbone e recentemente ha fatto sapere di operare con crescente cautela e serietà nell'esame dei suoi investimenti futuri, come pure di quelli attuali. In particolare la BNS ha dichiarato di astenersi dall'acquistare azioni di società che violano massicciamente i diritti umani fondamentali, causano gravi danni ambientali o sono coinvolte nella fabbricazione di armi condannate a livello internazionale. Ivan Maiar, non sono segnali sufficienti. Che cosa porterebbe in più la petizione che avete lanciato?
Première chose, c'est que la banque va arrêter de perdre de l'argent avec ses actions.
Innanzitutto, la Banca Nazionale smetterebbe di perdere denaro a causa delle azioni legate al settore fossile. Ogni giorno la BNS accusa infatti pesanti perdite su quelle azioni. In secondo luogo, la banca darebbe un segnale molto forte alla piazza finanziaria svizzera. Se la BNS disinvestisse, altri attori importanti della piazza finanziaria, come l'Unione di Banche Svizzere o il Credito Svizzero, seguirebbero l'esempio. In terzo luogo, le imprese attive nel settore delle energie fossili troverebbero maggiori difficoltà nel reperire i capitali. Troverebbero meno investitori e dunque risulterebbero meno concorrenziali sul mercato dell'energia, in confronto ad esempio ai produttori di energie rinnovabili.
E dunque avranno meno di successo che altre imprese che sono nelle energie rinnovabili, per esempio.
Pane per tutti sostiene che la Banca Nazionale Svizzera ha investito 6 miliardi di franchi nelle energie fossili, una cifra notevole ma modesta se paragonata ai numeri del mercato globale. E inoltre la Banca Nazionale è un istituto piccolo sul piano internazionale.
Certo, la BNS è un attore relativamente piccolo, ma è il maggiore investitore elvetico e funge da modello per tutti gli altri attori finanziari in Svizzera, vale a dire le altre banche, le assicurazioni, le casse pensioni. Quando la BNS prende delle decisioni, gli altri attori della piazza finanziaria prendono nota e spesso seguono a loro volta. Possiamo parlare di un effetto valanga. Quando la Banca Nazionale si muove, gli altri tendono a seguirla.
Un'ultima osservazione. La vostra iniziativa, Ivan Maiar, non è un episodio isolato, ma si iscrive in un disegno più ampio che si sta delineando a livello internazionale.
On observe en fait un mouvement mondial.
Sì, si sta sviluppando un movimento mondiale. Il fenomeno del disinvestimento è iniziato una decina d'anni fa negli Stati Uniti. Delle università, delle fondazioni, delle istituzioni religiose hanno cominciato a disinvestire dalle energie fossili. È un movimento in crescita che si sta espandendo.
On observe che questo movimento continua e prende di più in più d'ampleur.
Difesa dell'ambiente, adozione di misure pratiche per proteggere il clima, attenzione all'impronta ecologica della nostra società, ma anche dello stile di vita che adottiamo nel nostro vivere quotidiano e personale. L'azione di sacrificio quaresimale, essere solidali e pane per tutti è politica e pratica. Quale visione c'è alla radice del vostro impegno, Miges Baumann?
Zusammen mit der Klimaallianz, wo über 80 oder 90 Organisationen zusammen sind, haben wir diese Vision entwickelt.
Insieme all'Alleanza per il Clima, che comprende oltre 80 associazioni, abbiamo sviluppato una visione per il futuro. Vorremmo una Svizzera sostenibile dal punto di vista climatico. E per fare questo chiediamo ad esempio che la piazza finanziaria punti sulla sostenibilità. La Banca Nazionale rappresenta solo un tassello di un quadro molto più vasto, composto da molti attori. Nei prossimi 4 anni insisteremo inoltre nelle nostre campagne ecumeniche sul tema della giustizia climatica. Ci sono molti aspetti sui quali vogliamo concentrarci: l'alimentazione, il consumo energetico e altri ancora che affronteremo nei prossimi anni.
Das werden wir alles schrittweise über die Jahre aufnehmen und thematisieren.
Dall'esperto di questioni climatiche di Pane per Tutti ho voluto anche sapere quali sono le direttive in base alle quali si orienta il lavoro degli organismi cristiani che si occupano di tematiche legate allo sviluppo, alla sostenibilità e all'ambiente. E non vi preoccupano le frequenti critiche che vi vengono rivolte di essere troppo politici?
Noi ci muoviamo seguendo le indicazioni scaturite dall'accordo di Parigi e la Banca Nazionale ha annunciato, lo scorso anno, di volersi staccare dall'industria del carbone. È certamente un passo positivo, ma si tratta di una rinuncia molto piccola, confrontata con il loro intero portafoglio. Ci sono persone che pensano che noi non dovremmo occuparci di questioni politiche, ma ricordo che agiamo secondo un mandato della Chiesa riformata in Svizzera che prevede il nostro impegno nel settore delle politiche di sviluppo anche nel nostro paese. Abbiamo dunque precise indicazioni che intendiamo onorare. Certo, ciò ci costringe ad affrontare a volte anche temi controversi.
Unangenehme Sachen zu erzählen, oder?
Ma l'impegno per un mondo più equo può cominciare anche nell'intimo di se stessi, ne è convinto l'ecosociologo Michel-Maxime Heger, il servizio di Corinne Saug.
I laboratori di transizione interiore nascono dalla convinzione che o il mondo di domani sarà più equo, solidale e collaborativo o non sarà. Da diversi anni ormai l'eco-teologo ortodosso Michel-Maxime Heger li propone nell'ambito dell'organizzazione Pane per Tutti. Sono luoghi del fare, oltre che del pensare, dove si sperimenta nel concreto come imprimere un cambiamento alla nostra società. Un cambiamento che, sostiene Heger, deve partire da ciascuno di noi e presuppone una eco-conversione che porta a una nuova eco-spiritualità. Di laboratori di questo tipo ve ne sono a Berna, a Zurigo, a Bienne, e proprio durante questo momento di Quaresima la loro attività risulta particolarmente vivace, con proposte e attività a cui è possibile iscriversi a partire dal sito di Pane per Tutti. Dopo aver esplorato l'eco-spiritualità e l'eco-psicologia in altrettanti volumi, Michel-Maxime Heger ha ora dato alle stampe, purtroppo solo in francese per le edizioni Jouvence, il volume Liberarsi dal consumismo, in cui, dopo aver messo in luce i meccanismi di una società che ha fatto della crescita illimitata il suo fondamento, offre anche delle piste di riflessione sul modo con cui, volendo, possiamo cercare di sottrarci a questo sistema di eccessi.
I sociologi, gli psicosociologi, hanno mostrato come l'essere umano tenda a costruirsi una identità consumando. Perché oggi più del cartesiano «penso, dunque, sono» vale «consumo, dunque, sono». E attraverso quello che consumiamo, che non sono più solo i prodotti, ma anche i servizi, oggi c'è anche tutta un'industria della felicità, cerchiamo da un lato l'appartenenza, perché consumare significa essere come gli altri. Pensiamo soprattutto agli adolescenti che in questo modo si sentono parte di un gruppo, appartengono a una tribù. E dall'altro ci fanno credere che consumando diventiamo unici, perché siamo i primi, perché quel certo prodotto ce lo abbiamo noi e non gli altri, eccetera. E poi c'è anche il fatto che consumando cerchiamo di diventare più completi, di realizzarci. Tutto questo ci porta ad una forma di alienazione, a quello che gli ecopsicologi chiamano il falso me consumatore. Falso perché siamo molto lontani da quello che sono i nostri desideri più autentici e profondi, e perché questo ideale di persona che si è costruito con il consumismo, alla fine non è che un modo di conformarsi alle convenzioni e agli standard che ci impone il mercato.
par le marché.
Consumare non solo per necessità, per procurarci quanto abbiamo bisogno, ma per sentirci vivi. Le radici di questa nostra sfrenatezza esistenziale, secondo Eger, non sono l'eccesso di vita, ma un senso di vuoto e di paura.
C'est vrai que la peur de manquer, si on prend ça.
La paura della perdita, perché è di questo che si tratta, è una paura arcaica, profondamente ancorata nella psiche umana e alimentata da secoli e secoli di lutti. Tutto questo oggi continua ad essere presente dentro di noi, seppur a livello inconscio. I psicologi parlano di vuoti esistenziali. Il primo è quello della separazione del bambino dalla madre. Voglio solo dire che il sistema gioca proprio su questo e ci offre delle strategie non solo per riempire questi vuoti, ma anche per accumulare. Come se si potessero riempire i vuoti che sono dell'essere con delle realtà materiali.
Ma esiste la possibilità di affrancarci da questo stato di cose? Possiamo sottrarci a questa pressione?
La pista che ci permette di uscire da questa situazione, anche se ci tengo a dire che il mio libro non offre ricette, ma piuttosto indica un cammino esistenziale e spirituale, è di fare un lavoro di presa di coscienza per arrivare a comprendere chi sono io realmente e per riconnettersi in profondità con noi stessi. In termini più vicini alla tradizione cristiana, direi, con l'immagine di Dio in noi. Riconnettendoci con questa parte di noi, riusciamo a passare dall'individuo, autocentrato sui suoi interessi, sui suoi piccoli bisogni, sul suo proprio io, alla persona. Vale a dire un essere in relazione con sé, con gli altri, la natura e con questo mistero che ci supera. È così che l'uomo trova la sua vera unicità, un'unicità che realizza solamente entrando in relazione con gli altri e aprendosi, e questa è la dimensione trascendentale, al più grande di sé, all'infinito, allo spirito. Si tratta di un vero cammino spirituale, secondo me è indispensabile per disalienarsi e realizzarsi come persona.
Penso che sia assolutamente essenziale per potersi disalienare e finalmente si realizzare come persona.
L'intera intervista a Michel Maxime Eger, realizzata da Dominique Mujot e Marie Senac, si trova sulla pagina web della campagna ecumenica 2021, mentre ricordo il libro di cui abbiamo parlato si intitola Se libérer du consumérisme, edito da Jouvence.
In apertura di puntata l'ho ricordato, oggi le prime pagine sono quotidianamente dedicate alla pandemia e tutti siamo toccati in diverso modo da questo fenomeno. Di conseguenza le preoccupazioni legate alla crisi climatica, le manifestazioni per l'ambiente e le rivendicazioni ecologiste sono passate in secondo piano. Miges Baumann, come valuta lei la situazione? È giustificata l'attenzione unilaterale dedicata alla pandemia? Perché non si parla quasi più del clima?
Il tema del clima tornerà d'attualità. Il fatto che ora non se ne parli non significa che il problema non ci sia più. Anzi, la situazione peggiora ogni giorno. Già oggi percepiamo dei cambiamenti anche in Svizzera. Fa sempre più caldo, i ghiacciai si sciolgono. Il tema dei cambiamenti climatici si ripresenterà. Ora la gente è preoccupata a causa della pandemia ed è comprensibile, ma tra uno o due anni, quando la pandemia non ci sarà più, saremo di nuovo confrontati con le questioni climatiche. La crisi ambientale minaccia le nostre esistenze e quelle dell'intera umanità ben più dell'attuale pandemia.
Prima di terminare, Miges Baumann, mi permetta ancora una domanda. Secondo lei, la preoccupazione per l'ambiente, il tema della salvaguardia del creato, hanno a che fare anche con la spiritualità, interpellano in qualche modo la nostra fede.
La crisi climatica interpella anche la spiritualità. Ciò che è in gioco è la natura, il creato e la sopravvivenza del creato. Si tratta di elementi centrali. Noi siamo parte del creato e abbiamo una precisa responsabilità nei suoi confronti. Dobbiamo curarlo e proteggerlo. Da tempo nelle chiese si riflette su questo. Perciò, accanto ai temi della pace e della giustizia, le chiese si occupano anche della salvaguardia del creato. E il clima è un aspetto del creato.
Un ultimo incontro in questa puntata di Chiese in diretta dedicata al mutamento climatico e alle sue conseguenze sul pianeta. Il professor Simone Morandini ha pubblicato il saggio Cambiare rotta.
Siamo diventati dei consumatori di risorse planetarie e dei generatori di rifiuti in senso molto ampio ad un ritmo superiore rispetto a quello che la struttura ecosistemica è in grado di gestire e di reggere. Risultato, la nostra impronta sul pianeta cresce e si espande di anno in anno.
Simone Morandini, docente all'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, è uno studioso attento al tema ambientale, al cambiamento climatico, alla necessaria conversione ecologica, un processo ormai non più rinviabile. Il suo libro Cambiare rotta, per le edizioni Deoniane di Bologna, mette al centro proprio la minaccia costituita dal mutamento climatico.
C'è questa parola che sta nel sottotitolo del mio libro, l'antropocene, che esprime in modo efficace questa dinamica. Ormai la specie umana è tra i principali fattori da cui dipende la dinamica geologica e biologica del pianeta Terra. E purtroppo questa grande potenza che ci è messa a disposizione non la stiamo gestendo con responsabilità, non la stiamo gestendo nel segno della giustizia, non la stiamo gestendo nel segno della sostenibilità.
Professor Morandini, mentre stiamo vivendo la gravissima crisi pandemica causata dal Covid-19, lei trova che ci siano delle connessioni necessarie fra il tema della crisi climatica e quello della pandemia?
Non dobbiamo mai dimenticare che questa pandemia è una zoonosi, è una malattia che è stata trasmessa all'umanità da un'altra specie vivente. E la nota problematica è che questo aumento di probabilità e di intensità è legato a un'interazione sempre più pervasiva dell'umanità con la struttura ecosistemica del pianeta.
C'è un orizzonte teologico entro il quale muoversi per accompagnare il genere umano verso questo necessario cambiamento di rotta?
Certamente sì. Le chiese cristiane ormai da una cinquantina d'anni hanno cominciato a riflettere in modo più sistematico su questa questione, a partire dai primi anni 70, il Consiglio Ecumenico delle Chiese, ad esempio. Perché l'interpellazione teologica? Perché ci si chiede, ad esempio, se questo atteggiamento antropocentrico e sfruttatore che ha caratterizzato le dinamiche dell'Occidente non sia espressione, non sia figlio in qualche modo del cristianesimo. Credo che la risposta debba essere no, è un figlio, come dire, è una distorsione del cristianesimo, è una lettura della Bibbia che non ha saputo coglierne il messaggio autentico e ha accentuato unilateralmente alcune dimensioni.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie per essere stati con noi e un ringraziamento al tecnico Igor Gianola con noi oggi in studio. Da Corinne Sauk e Luisa Nitti vi giunga l'augurio di una serena domenica.